19.31, come ogni lunedì torna Scanner, quindi chiaramente la sigla robotica che ci tiene compagnia. Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, tra poco ci sarà Giulio Dini. Oggi parliamo di, purtroppo, un argomento che da qualche settimana ormai è diventato di stretta attualità anche per quanto riguarda lo sport e il mondo del calcio, perché chiaramente l'invasione russa in Ucraina ha comportato tutta una serie di conseguenze umane anche per quel che riguarda il mondo del calcio, perché ci sono state alcune situazioni che anche da un punto di vista degli sportivi italiani hanno toccato da vicino il nostro paese, non fosse altro per la vicenda che ha riguardato Roberto De Zerbi e il suo staff dall'Ucraina, con un ritorno in Italia che si è complicato giorno dopo giorno, così come in generale nello svolgimento poi di quello che è stato il campionato ucraino, che si è inevitabilmente fermato, ad un campionato russo che invece nel frattempo va avanti per la sua strada, con chiaramente le conseguenze del conflitto in territorio ucraino che hanno portato tutta una serie di sanzioni che hanno chiaramente toccato da vicino anche il mondo dello sport, chiaramente come vertice la situazione di Roman Abramovich, l'oligarca russo vicino a Putin, proprietario del Chelsea e sul cui futuro ci sono un grande punto interrogativo, a partire da quello che potrebbe essere la cessione della società stessa, e tutta una serie poi di conseguenze che hanno toccato, ma la lista sarebbe davvero lunga, gli altri sport. Penso all'Eurolega con l'esclusione dei club russi, penso alla Formula 1 con la cancellazione dello sponsor del team Haas e di fatto lo scioglimento del contratto con il pilota russo Nikita Mazepin. Insomma, è un argomento che evidentemente tocca anche da vicino lo sport e il calcio. Ne parliamo come ogni lunedì con Giulio Dini. Ciao Giulio.
Francesco, bravo, buonasera.
Rieccoci qua, caro Giulio.
Prego. Hai già esaurito la puntata.
Sì, direi, esatto, infatti, grazie Giulio, sono le 19.59 per la chiosa, possiamo andare via.
È stato bellissimo.
Ho fatto il sommario però, a questo punto, come dire, il lettore, fosse un libro, deve continuare con lo scorrere delle pagine però.
Ma assolutamente, ora l'argomento di stasera è drammatico perché è inutile spiegare da cosa derivi questo dramma, ma a questo dramma si uniscono anche delle complicazioni in ambito sportivo, ma possiamo dire anche tranquillamente in ambito professionale, in ambito organizzativo, se si pensa alle federazioni, ai club che poi vengono travolti da questa ondata che ha nel loro piccolo, ovviamente non paragonabile, incommensurabilmente lontano da quello che è il dramma di un bombardamento, ma nel suo piccolo ha degli stravolgimenti e crea delle grandissime difficoltà. Quello che tu stavi dicendo prima che intervenissi è che, diciamo, una parte del mondo ha inteso adottare delle sanzioni, chiamiamole collaterali, anche in ambito sportivo. Sappiamo perfettamente che le motivazioni possono essere le più disparate, lasciamo a ognuno dei nostri ascoltatori la valutazione se sia corretto coinvolgere anche direttamente contesti che non hanno connessione con quello che sta succedendo sotto il profilo militare, se non avere la medesima bandiera. Sta di fatto che gli interventi sono stati pesanti, perché FIFA e UEFA, come hai anche accennato tu, hanno direi nei giorni immediatamente successivi all'inizio del conflitto, se conflitto si può definire, o di invasione, escluso la nazionale russa dai prossimi mondiali. L'UEFA ha escluso dalle competizioni continentali i club russi. La finale della Champions League è stata spostata, direi assai rapidamente, da San Pietroburgo. E poi a catena, diciamo, c'è stata, o a cascata, come direbbe qualcun altro, c'è stata tutta una serie di reazioni, non ultima, ma probabilmente anche tra quelle più dolorose, quelle della rinuncia da parte dell'UEFA, da parte dello Schalke alla sponsorizzazione Gazprom. Alcune di queste cose, laddove c'entra la finanza, con grandissimo rispetto anche per la rinuncia a cui si autosottopongono i soggetti e rinunciano, questo lo trovo assolutamente comprensibile e direi anche quasi conseguenziale a quello che è successo. Dove c'è l'evento sportivo in quanto tale, dove ci sono atleti che si preparano, su questo ecco, lascerei un punto di domanda.
Giulio, posso farti una piccola domanda proprio sul discorso, no, dell'apertura di questo mercato speciale, mettiamolo così, no? 10 marzo, 7 aprile per i giocatori stranieri che sono impegnati in Ucraina e in Russia. Secondo te come va valutato? Cioè, può essere davvero un'opportunità, visto che comunque sia la stagione sta finendo, è un modo comunque per loro per riassaporare il calcio che avevano fino a qualche tempo fa?
Ma senti, allora, ammesso e non concesso che abbiano la testa per pensare a giocare, visto che comunque abbiamo visto quello che è successo a De Zerbi, no? Insomma, a Fonseca, qual era il contesto in cui si sono trovati dall'oggi al domani? Qualcuno potrà utilizzare questa finestra. Mi sembra difficile che poi possa essere una norma che effettivamente dia un aiuto concreto. Io credo che sia una norma che ha un effetto simbolico, no? Cioè di dire: vi abbiamo creato una possibilità, un'alternativa laddove sia praticabile. Ma la cosa curiosa, Nick, è sì, che la norma non vale per i calciatori ucraini, che francamente,
infatti,
voglio dire, in questo contesto mi sembrano parimenti vittime degli accadimenti, no? Per cui è paradossale, l'ho verificato proprio ieri l'altro, perché c'era un interesse intorno a un giocatore ucraino che gioca in una squadra ucraina, come effettivamente siano rimasti con un campionato inevitabilmente fermo, anche vincolati al club, e non possano godere di questa finestra, a meno che, trattandosi di deroghe, non si voglia applicare anche, diciamo, per analogia.
Immagino, Giulio, poi anche in un certo senso costretti dalla legge marziale che obbliga di fatto gli uomini tra i 18 e i 60 anni a non lasciare l'Ucraina. Poi chiaramente ogni ragazzo, uomo, giovane uomo, adulto con situazioni diverse chiaramente l'uno dall'altro. Però visto che poi abbiamo anche tra qualche minuto un ospite, e c'è però un argomento che prima vorrei trattare con te, Giulio, perché inevitabilmente avrebbe probabilmente bisogno di una puntata intera, ed è quello di Abramovic, perché tra l'altro negli ultimi minuti un altro sponsor si è diciamo così messo di lato rispetto al suo accordo con il Chelsea, ed è MSC Crociere, che congela la sua partnership con il club fino alla cessione. Ed è una questione con, tra l'altro, negli ultimi minuti le sanzioni che arriveranno sugli oligarchi russi, non solo, come già successo per il caso di Abramovic, dal Regno Unito, ma anche quelle dell'Unione Europea, che quindi andranno ad acuire le conseguenze, in questo caso su Abramovic. E chiaramente quando si parla di Abramovic si parla di Chelsea.
Ah, questa è una situazione che non faccio fatica un po' ad assimilare a quelle che sono le... l'abbiamo chiamate prima sanzioni, ma collaterali, no? Uh-huh. Qui da parte del Regno Unito c'è stata una carica, direi, contro tutte quelle figure ben note al Regno Unito fino al giorno prima, che hanno consapevolmente, cioè consapevolmente, diciamo, da parte del Regno Unito, oppure si suppone avessero relazioni con il Cremlino e con Putin, che i cui, diciamo, poteri economici fossero in qualche maniera considerabili come emanazione, ecco, una emanazione estera del potere costituito in Russia. Questa carica che nel caso di Abramovich, colpito accerchiandolo, direi, tutti i suoi beni nel Regno Unito e come dire, impedendogli, allora, questo successo al suo disimpegno e alla manifestata volontà di mettere in vendita il club, anche comunque di gestirla questa vendita, perché quando si dice che il tutto è stato congelato, significa che in questo momento il Chelsea non può valutare una proposta di acquisto, al di là di quelli che sono i problemi delle sponsorizzazioni, che non sono indifferenti, non può rinnovare un calciatore che ha il contratto a scadenza, non può fare operazioni di mercato, perché è in quanto riconducibile a una proprietà russa, è vietato nel Regno Unito avere rapporti commerciali e ricevere anche pagamenti da questi soggetti. Tanto che poi ho letto con una sorpresa che normalmente il Regno Unito ci regala per queste cose, la stessa villa di Abramovich, di proprietà di Abramovich, però si trova su un terreno della regina. Voi sapete che in Inghilterra esiste questa tipologia, no? E questo terreno ovviamente sconta un canone da pagare annuo, che, come dire, la corona non può ricevere dalla proprietà, perché è impedita da questo provvedimento. Per cui si apre, ora questo magari è più un aspetto marginale, ma anche sicuro, si apre anche l'ipotesi ci possa essere un'azione esecutiva da parte del governo britannico o della corona per l'escussione di un pagamento che non è stato riscosso, perché è impedito paradossalmente dagli stessi che poi agirebbero per il recupero.
Tra l'altro, in un contesto come questo, ci sarebbe magari altri capitoli da dover aprire per chi quantomeno ha ascoltato le, a mio parere, sempre sagge e mai retoriche parole di Jürgen Klopp, visto che in Inghilterra c'è questa tendenza a voler sapere a tutti i costi il parere degli allenatori, dei manager su tutte le questioni di questo globo terracqueo. Quindi figuriamoci se non si poteva chiedere a Klopp un parere su Abramovich, il Chelsea e quant'altro. Ma la risposta di Klopp su Abramovich, ma in generale anche sul Newcastle e quindi sul fondo saudita che ha comprato i Magpies, rappresenta ancora una volta, credo, un elemento di riflessione che va un po' al di là anche delle frasi fatte e dello sdegno che ci può essere adesso, comprensibile.
Francesco,
inevitabile.
Aiuto.
Giulio?
Ti sentiamo, Giulio. Giulio?
Abbiamo perso anche Giulio Dini, lo recuperiamo a breve, considerando, insomma, il fatto che come giustamente sottolineava Klopp, tutti adesso hanno in un certo senso aperto gli occhi di fronte ad alcune situazioni Quando però a suo tempo queste situazioni, questi inserimenti di questo tipo di soldi all'interno del contesto calcistico, c'era stato un silenzio un po' diverso. Però Giulio, visto che abbiamo il nostro ospite, lascio a te come sempre il piacere della presentazione.
Giulio?
Niente, abbiamo perso Giulio Dini, e allora salutiamo. Lo salutiamo noi. Attualmente DG del Siena, con un passato da agente e da dirigente sportivo a Mosca, e proprio per questo è di strettissima attualità e nonché un grande piacere per noi salutare Marco Trabucchi. Marco,
buonasera.
Salve, ben ritrovato.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a lei di averlo accettato. Mentre recuperiamo Giulio Dini, Marco, nel frattempo, insomma, è una riflessione questa che chiaramente ha tante sfumature e tante sfaccettature. In tutto questo contesto il calcio russo sta andando avanti, e già questa situazione, insomma, mi permetto di dire, io, fa abbastanza rumore nella continuità che si sta dando al campionato, come se fosse in una bolla, no? Rispetto a quanto sta succedendo intorno alla Russia e evidentemente al campionato russo stesso.
Sì, è proprio così, è una specie di bolla. Adesso ci sono delle idee abbastanza originali, per non dire altro, che dicono di fare un campionato unico con altri paesi limitrofi dai valori democratici simili a quelli russi, e per cui, come si d'altronde si fa anche nell'hockey su ghiaccio, si faceva nell'hockey su ghiaccio, che è l'altro grande sport nazionale russo, molto servizio al pubblico. Il campionato va avanti in una bolla, però ogni domenica, insomma, anche ieri c'è stato un lapsus del direttore generale CSKA Mosca, che ha fatto una grande vittoria fuori casa contro la Lokomotiv Mosca. Il campionato però è già quasi al 90% assegnato agli amici dell'avvocato Giulio Dini, ovvero lo Zenit San Pietroburgo, e allora il giornalista ha detto: per cui siete, con questa vittoria siete messi bene per un posto in Champions. E dopo due secondi di riflessioni hanno tutti riso amaro e ha detto: se c'era una battuta non fa ridere. Cosa che fino a anni fa il secondo o terzo posto in Russia ti qualificava per la Champions direttamente, o perlomeno il terzo per i preliminari, e era sinonimo di grande, grande interesse, forse ancora più del primo posto che da anni ormai è assegnato allo Zenit.
Giulio, eccoci, ti abbiamo ritrovato, cioè con noi anche Marco Trabucchi. Nella domanda iniziale abbiamo fatto un po' il punto sul campionato russo, che comunque va avanti al netto di tutto. Lascio a te adesso il proseguo e la successiva domanda.
Spero che la linea mi assista, Marco, grazie di essere con noi, buonasera. Sì, a me interessava anche un pochino l'aspetto umano, diciamo, e non soltanto umano ma anche professionale, dei tanti calciatori che si sono trovati non solo, diciamo, nella possibilità anche di muoversi dal campionato russo e dal campionato ucraino, ma anche nella realtà di doversi fermare, perché ricordiamoci che questi comunque sono degli sportivi. Io ho parlato con alcuni amici, ovviamente, che giocano e che allenano in questi campionati, e vi assicuro che per loro è un momento di grande difficoltà. Tu che riscontro hai? Faccio anche un riferimento allo Spartak, diciamo, la possibilità di giocarsi l'ottavo con il Lipsia, vedersela sfumare, e ora dico da uno staff peraltro italiano, sì. Dalla sosta in poi è stato sicuramente un duro colpo, perché al di là, diciamo, accanto a quella che è sicuramente un'offensiva militare, poi ci sono anche queste vite e queste professioni parallele che devono essere considerate.
Marco?
Allora, Giulio ha messo tanti temi a fuoco, per cui diciamo innanzitutto facciamo una premessa: ovviamente stiamo parlando di Russia, perché i problemi dell'Ucraina sono ben altri. Abbiamo visto con De Zerbi e il suo staff e Lucescu, che sono purtroppo dovuti andare via, e non c'è nessun campionato che si gioca. In Russia devo essere meno devo essere un po' più prosaico dell'amico Giulio, ma ognuno fa i suoi propri interessi. Io vedo che i giocatori e gli allenatori che hanno mercato nei loro paesi rispettivi hanno rescisso e sono tornati via, perlomeno fino al 30 giugno, come consente la FIFA. Chi può andare a giocare in Europa, come Europa intendo occidentale, o altrove, senza delle grosse perdite economiche, ci è andato. Risulterò un po' più antipatico, però è ovvio che se uno straniero, uno staff tecnico, un direttore sportivo che qui prenderebbe, voglio essere generoso e spensierato, anche se le cifre che dico sono esagerate, che prenderebbe 400 o 350 mila euro netti all'anno e lì ne prende 2 milioni netti all'anno, giustamente, non tiro nessuna pietra, ma constato i fatti, giustamente questa gente ha deciso di rimanere in Russia. Io non mollo la nave, io rimango qui. Tutto, un po' facile quando il tuo stipendio è moltiplicato per 7 o per 8 rispetto a quello che prenderesti qua. Mi scuso per questa opinione un po'.
No, ma c'è da scusarsi.
È un raccontare un fatto, una realtà.
Sì, come gli allenatori della Lokomotiv Mosca o del Krasnodar, insomma, due squadre importanti, tedeschi, che hanno mercato a casa e così, e che hanno, forse stranamente da tedeschi rispetto agli italiani, sono un po' più sensibili al fatto quello che succede in Russia, loro si sono dimessi rinunciando ai soldi e sono tornati a casa. Per cui bisogna capire. Capisco i giocatori dello Zenit, a maggior ragione, che dove comunque sei strapagato. Quando strapagato intendo pagato più di quel che meriti per definizione aziendale, e l'amico Giulio, pur non potendo forse affrontare l'argomento in pieno, ma sa che è così. Lì ovviamente nessun giocatore straniero dello Zenit lascerà lo Zenit. Gli unici che hanno veramente grosse pressioni sono gli ucraini e i polacchi. Timoshuk sta avendo dei grossi problemi, e i polacchi che rimangono in Russia vengono trattati come traditori in patria in modo molto molto duro.
Giulio.
No, allora, intanto Marco ci ha dato una chiave di lettura rispettabilissima, che ha come base, come denominatore, l'aspetto economico, no? Abbiamo finito adesso con i riflessi che sono anche questi importantissimi su quelle che sono le scelte dei calciatori in funzione di quelle che sono poi le reazioni che potrebbero avere nel loro paese come i polacchi. Ma c'è anche una considerazione, diciamo, macro che volevo condividere con Marco. Il calcio russo è un calcio che negli ultimi anni, diciamo, gli ultimi lustri invece, gli ultimi anni, si è specchiato un po' in quello europeo. L'obiettivo era quello di occidentalizzarsi, se vogliamo. Non c'è bisogno nemmeno di spiegare attraverso quali mezzi, ma è chiaro che partecipando i club ai campionati UEFA attraverso gli stranieri, gli ingaggi di giocatori importanti, e questo tipo di lavoro che è stato fatto sui club, a mio avviso era intenzione portarlo un pochino anche alle nazionali, cercando di elevare quella che era la competitività della nazionale. Ecco, io ho la sensazione che questo avvicinamento, questo obiettivo si sia interrotto in maniera brusca, ma forse anche definitiva.
Marco?
Sì, concordo. La Russia, sia dal punto sportivo, ma purtroppo non solo, non ha mai smesso di avere nel suo DNA questo spirito imperialistico di far vedere, ma lo dico purtroppo da maggior russo, non è una critica, io sono cittadino anche russo e così, per cui purtroppo è così, si sa, voi stranieri non capite, voi non capite, così, per cui sia nella società che nello sport, che nelle squadre di club delle nazionali, così, insomma, si è cercato di avvicinarsi, però adesso con molta facilità e nonchalance si critica tutto quello che viene fatto e ci si rinchiude in se stessi. Questo purtroppo capita sempre più spesso in Russia, ha ragione Giulio.
Marco, una riflessione, credo, vista la portata anche delle decisioni, mi riferisco a UEFA e FIFA, credo però al di là della situazione specifica e singola vada fatta un po' anche nell'immediato futuro, perché siamo comunque reduci da un mondiale in Russia nel 2018 che non si è organizzato da solo. Stiamo per vivere un mondiale in Qatar che il Qatar non ha deciso
bellissimo, tra l'altro,
di autoassegnarsi,
quello russo uno dei più belli degli
di autoassegnarsi da solo, e siamo insomma all'interno, Marco, di un contesto, ma io dico globale, in cui il calcio ha come prima necessità quella di fare soldi, fare business. Questa differente velocità, diciamo così, di condanna, di distanza che il calcio prende, pone a tuo avviso anche una questione di morale, di etica, o è un caso specifico e poi si ripartirà come se niente fosse in attesa della prossima situazione, diciamo così, di cui vergognarsi?
Ma no, secondo me le cose sono un po' più semplici, insomma, tutti gli sport, noi in Italia vediamo solo il calcio, ma vi assicuro che tutti gli sport hanno preso posizione contro la guerra, eliminando gli atleti o le squadre russe che competono nelle varie competizioni internazionali, e è una scelta che è stata fatta, ve lo ricordate, 20 o 30 anni fa con la Jugoslavia, che ha liberato il posto alla Danimarca e agli europei, per cui non è la prima volta. Adesso dire che secondo me il calcio ha dovuto adeguarsi vedendo cosa succedeva con i vari sport olimpici e tutto il resto, che ha dovuto adeguarsi malgrado l'UEFA avesse un rapporto molto vicino con la Russia, malgrado il presidente Ceferin abbia degli ottimi contatti molto amichevoli con i dirigenti della Federcalcio russa, malgrado Gianni Infantino abbia un rapporto, lui addirittura privilegiato, con Putin, hanno dovuto prendere atto di quello che succede e non avevano altra scelta, secondo me. Poi ognuno la pensa come vuole.
Certo. Marco, grazie mille, è stato un piacere averti qui a TMV Radio.
Buon lavoro.
Grazie
per il
a voi.
Grazie. Marco, grazie.
Caro Giulio, siamo in chiusura perché sono le 20 in punto, ma è un argomento su cui non ho dubbi torneremo ancora prossimamente qui a Scanner.
Torneremo, e Marco, devo dire che ci ha offerto ulteriori chiavi di lettura e spunti di riflessione.
Un abbraccio Giulio, a presto,
a lunedì. Ciao,
a voi, ciao.
Grazie a Giulio Dini, noi torniamo domani a partire dalle 17:00.